Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Quindi se io dico rosso, ma rosso vuol dire veramente una circolazione molto elevata. Se dico arancione, dico comunque sia che è elevata, eh? Avete praticamente in fascia arancione, voglio dire, dal punto di vista dello scenario, regioni che viaggiano a livelli di RT compresi fra 1,25 e 5 nel limite di conferenza inferiore dell'RT. Quindi comunque sia, stiamo parlando di incidenze elevate e di RT elevati.
Lo ha precisato, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi in conferenza stampa il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha spiegato perché alcune regioni sono state inserite ieri nella fascia rossa. No? Ne abbiamo parlato tanto, vi ho fatto sentire anche ieri spezzoni della conferenza stampa di Conte, che aveva illustrato questa collocazione con le relative spiegazioni nelle regioni della fascia gialla, arancione e rossa a seconda del livello del rischio. E nella zona rossa sono finite Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta, e ha anche spiegato perché la Campania, con sorpresa di tutti, persino del presidente della regione Campania De Luca, è finita invece nella fascia gialla, quella meno a rischio. Poi su questo dettaglio ritorneremo, ma intanto è scontro tra il governo e le regioni e anche l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, perché le regioni finite, in particolare Lombardia, Piemonte e Calabria, nella zona rossa contestano questa collocazione, vogliono che si faccia chiarezza. La Calabria addirittura ha detto che impugnerà questa ordinanza, e però il ministro Speranza ha detto che le regioni sapevano da tempo come stanno le cose, non possono prendere sotto gamba una situazione molto seria, i parametri li conoscevano. Insomma, è in atto questa tensione, questo scontro. Nel frattempo cercheremo anche di chiarire un po' meglio alcune delle prescrizioni, delle misure restrittive contenute nel DPCM, in particolare per quanto riguarda le zone rosse. Tornerà il portavoce dell'Associazione Funzionale di Polizia, Gerolamo Laquaniti. Poi ovviamente non potremo non occuparci nuovamente, ho fatto con due speciali in questi giorni, degli Stati Uniti, perché c'è particolare caos. Biden, che ormai parla quasi da presidente, mentre Trump continua a dire che ci sono frodi in atto, ci sono anche quindi proteste, arresti. Insomma, ci collegheremo con gli Stati Uniti. Prima di approfondire i vari temi, lo sapete, vi racconto in sintesi la giornata, e poi vi ricordo, per i vostri messaggi, commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per i WhatsApp, che è sempre 349 238 6666. L'evoluzione del coronavirus in Italia: sono 34.505 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, i morti 445. Il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Rezza, sottolinea un segnale non buono dai nuovi dati. Scontro governo-regioni sulla collocazione nelle diverse fasce. Speranza sottolinea: sono loro, le regioni, a dare i dati. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, dice: il percorso è condiviso con le regioni, il CTS e il Ministero. Il presidente del Piemonte, Cirio, chiede di fare chiarezza, sarà ospite a Effetto Notte. Scuola, l'appello dell'OMS: in Europa esplosione di casi, ma le scuole restino aperte. La ministra Azzolina intanto ribadisce: la scuola ha un valore sociale inestimabile. Stati Uniti: nel voto per le presidenziali Biden è avanti, Trump parla di frodi ma i tribunali respingono i ricorsi dei suoi legali. Danimarca: il governo chiede di abbattere i visoni, trasmettono il Covid mutato. L'ultimo saluto di Roma a Gigi Proietti, l'applauso per le vie della sua città, poi il ricordo dei tanti amici. Partiamo quindi, come sempre, da dati aggiornati sull'andamento del coronavirus in Italia. Sono 34.500 i nuovi casi, 445 i morti. Il rapporto tra tamponi e positivi è oltre il 10%, e a Milano c'è un focolaio nella residenza per anziani Pio Albergo Trivulzio, luogo simbolo della prima ondata.
Sono 34.505 i nuovi casi di contagio da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 220.000 i tamponi effettuati, quelli con esito positivo sono il 15,6%, si contano anche altri 445 decessi, mentre aumentano di 99 i pazienti in terapia intensiva, che in totale si avvicinano a quota 2.400. Gli ospedali sono sempre più sotto pressione. In quello torinese di Rivo notevoli a causa dell'alto numero di ricoveri, sono finiti i letti e alcuni pazienti nella notte sono stati sistemati a terra su delle barelle da campo. A Milano invece torna a preoccupare la situazione al Pio Albergo Trivulzio, dove negli ultimi controlli 64 dipendenti e 7 pazienti della RSA sono risultati positivi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E torniamo sulle nuove restrizioni che scattano questa notte, più o meno severe a seconda appunto della regione, del livello di gravità della situazione assegnata. Livello contestato da alcune regioni, per assegnare il colore ci si è basati su 21 parametri su cui oggi ha fatto chiarezza l'Istituto Superiore di Sanità.
L'analisi del rischio non è uno strumento che dà voti e non è una valutazione, semmai un aiuto. Lo chiariscono in conferenza stampa il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il direttore del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza. Una conferenza per chiarire quali criteri abbiano portato alla divisione in zone delle regioni italiane. Dobbiamo intervenire per riportare la curva in una fase più controllata, chiarito subito Brusaferro. I dati che hanno portato alla scelta delle misure nelle varie regioni vanno letti nella loro interezza, gli ha fatto eco Gianni Rezza, spiegando che sono dati che fanno riferimento a incidenza, RT e resilienza. Così Rezza sulla regione Campania, zona gialla, nonostante l'alto numero di contagi.
La Campania ha molti casi, però se voi andate a vedere l'RT è molto più basso rispetto alla Lombardia o alla Calabria. Perché? RT basso ma numero di casi alto.
Quanto alla Calabria, ha spiegato sempre Rezza, i casi non sono tanti ma l'RT è molto alto, un indicatore precoce di quello che succederà, per questo è in zona rossa. Quanto ai ritardi di alcune regioni nel fornire dati completi, motivo per cui anche la Val d'Aosta è in zona rossa, non c'è dolo, ma solo un carico eccessivo di lavoro, ha detto Brusaferro. Le regioni sono in cabina di regia con noi, il dialogo è costante, ha assicurato Gianni Rezza. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ma in particolare tre delle quattro regioni collocate nella zona rossa, Lombardia, Piemonte e Calabria, protestano e a loro risponde il ministro della Salute Speranza, che dice sono le regioni a fornire i dati su cui poggia il monitoraggio relativo all'andamento della situazione epidemiologica. E nella cabina di regia che elabora quei parametri ci sono tre rappresentanti indicati dalle stesse regioni, dice Speranza. Dunque è surreale. Ancora dice che alcuni governatori, anziché assumersi la loro parte di responsabilità, facciano finta di ignorare la gravità dei dati che riguardano i loro territori. Quindi lo scontro continua a essere duro, non è destinato a spegnersi tra governo e regioni, almeno nell'immediato, perché i presidenti di regioni insistono chiedendo una verifica o minacciando, per esempio lo fa il presidente facente funzioni della Calabria rossa, Nino Spirlì, di impugnare il provvedimento. Per parlarne sarà ospite qui effetto notte il presidente della regione Piemonte, Cirio. La scuola, l'OMS osserva un'esplosione del numero di casi di coronavirus in Europa e invita gli stati a misure mirate e proporzionate. Tuttavia ritiene che le scuole debbano restare aperte fino alla fine ed essere chiuse solo come ultima ratio, lo ha detto il direttore dell'Organizzazione per l'Europa Hans Kluge, mentre la ministra dell'istruzione Azzolina oggi ha ribadito che la scuola ha un valore sociale inestimabile. Intanto arriva la notizia che la Campania, nonostante appunto sia nella fascia gialla, quella meno a rischio, conferma la chiusura delle scuole e anche il divieto di mobilità fra province. Ci si prepara dunque a restare in casa in quattro regioni, a parte la Campania, ma sentiamo meglio quali sono i provvedimenti che scattano a partire da questa notte.
A partire da domani bisognerà fare i conti con le regole che scandiscono la vita quotidiana nelle zone gialle, arancioni e rosse. Coprifuoco così in tutto il paese dalle 22 alle 5 del mattino. In queste ore si potrà uscire solo per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Per spostarsi è necessario compilare un'autocertificazione, come durante il lockdown di primavera. Nelle zone gialle inoltre si raccomanda di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità. Mentre nelle zone arancioni sono vietati anche gli spostamenti tra regioni e tra comuni, salvo sempre comprovate necessità. Nelle aree arancioni, inoltre, nel corso della giornata, si raccomanda di evitare spostamenti non necessari all'interno del proprio comune. Nelle zone rosse, invece, è vietato ogni spostamento. Nelle zone gialle, centri commerciali chiusi durante il fine settimana, bar e ristoranti aperti fino alle 18, mentre l'asporto è consentito fino alle 22, nessun limite per le consegne a domicilio. Nelle zone arancioni e rosse, bar e ristoranti restano invece chiusi 7 7 giorni su 7, ma sono consentiti l'asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio. Nelle zone rosse, poi, chiusi anche i negozi, mentre restano aperti i supermercati, beni alimentari e di necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, aperti anche lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi ovunque musei e mostre. Le librerie invece restano aperte anche nelle zone rosse. In tutte e tre le aree, trasporti pubblici utilizzabili fino al 50% della capienza. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Comunque, per fugare almeno alcuni vostri dubbi sulle misure all'interno del DPCM, sarà ospite il portavoce dei funzionari di polizia alla Quaniti. Vedo già tante domande, anche molto particolari, molto articolate, vedremo di evaderne un po'. Intanto protestano le categorie penalizzate dal nuovo lockdown, aspettando gli aiuti previsti nel decreto Ristori Bis.
Ancora proteste in tutta Italia delle categorie economiche colpite dai DPCM anti-Covid, soprattutto commercianti e ristoratori, mentre domani scioperano i taxi dalle 6 alle 22. Il nuovo DPCM, calcola Fipe Confcommercio, fermerà a novembre 90.000 imprese e 300.000 lavoratori. Il governo conta di approvare domani il decreto Ristori Bis. Ci sarà un fondo da 1,8 miliardi a cui attingere in modo flessibile con decreti del Ministro dell'Economia a seconda delle restrizioni che saranno fissate nelle diverse parti d'Italia. I soldi rischiano però di non bastare e servirà allora un nuovo sforamento del deficit, ora previsto al 10,8%. In audizione al Senato fioccano intanto le critiche delle categorie al decreto Ristori del 28 ottobre. Si chiede di allargare la lista dei codici Ateco, alzare il tetto dei 150.000 euro, includere anche le imprese delle filiere, togliere subito i contributi delle imprese per la cassa Covid, mentre per i sindacati sono molti i lavoratori esclusi dalle indennità Covid. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora all'estero, Francia, sono state 58.046 le persone risultate positive al tampone sul Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore, secondo quanto annunciato in diretta dal Ministro della Salute, che dice tra l'altro abbiamo il maggior numero di casi in Europa e confermano che diversi pazienti sono già stati trasferiti in altre regioni e anche in Germania, come ha detto nei giorni scorsi la Francia. Intanto la Cina sospende in via temporanea l'ingresso nel suo territorio dei cittadini residenti in Italia in possesso di visti e permessi di soggiorno cinesi per motivo di lavoro, affari privati e ricongiungimenti familiari. E poi ci sono gli Stati Uniti ancora nel caos con il voto testa a testa, ma Biden ormai sta allungando, già parla da presidente, mentre Trump dice, continua a parlare di frodi, e alcuni però giudici di alcuni stati stanno respingendo i ricorsi dei suoi legali. Poi la Danimarca. In Danimarca il primo ministro danese lancia l'allarme Visoni, dice che vanno abbattuti subito tutti gli esemplari presenti nel paese, circa 17 milioni, annuncia questa cosa basandosi sullo studio dell'agenzia governativa che identifica una nuova mutazione del Covid nei visoni che si è già diffusa nell'uomo e potrebbe mettere a rischio anche l'efficacia del futuro vaccino.
I viaggi di Radio 24.
Il settore agricolo è tra i principali utilizzatori d'acqua, ma anche il primo a risentire dell'emergenza siccità, ed è da qualche anno che proprio in questo ambito sono state fatte scelte sostenibili. Di questo parliamo oggi nella nostra quarta tappa del viaggio nell'economia circolare dell'acqua.
In tutto il mondo si stanno pompando dalle falde di profondità quantità d'acqua superiori alla capacità del suolo di rigenerarle. Uno dei settori che consuma più acqua è l'agricoltura. L'Italia è tra i primi paesi in Europa, sia per consumo d'acqua per abitante, sia per la maggiore estensione agricola irrigata, pari a 4 milioni e mezzo di ettari. Il tema è molto dibattuto perché il settore agricolo è il primo utilizzatore d'acqua, ma è anche il primo a risentire dell'emergenza siccità, come ci spiega Gabriele Antolini, agrometeorologo dell'ARPA Emilia-Romagna.
Per far crescere sostanzialmente le piante è necessario sempre più acqua perché l'atmosfera è più calda, però nel complesso la disponibilità idrica è sempre minore.
Quali sono le tecniche più efficienti?
Sì, quella che viene conosciuta come agricoltura di precisione, che permette di razionalizzare l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso l'uso di strumenti informatici, modelli, immagini da satellite. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire dare l'acqua quando c'è bisogno e dove c'è bisogno. Il segnale, appunto, è talmente evidente ormai che anche gli agricoltori e anche i più scettici sono abbastanza abbastanza convinti ormai. Basta pensare poi che gli ultimi anni sono verificati degli eventi di siccità talmente intensi che hanno compromesso proprio la produzione agricola, si parla fino a 1 miliardo di danni in Emilia Romagna.
Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso una scoperta che diciamo smentisce diversi stereotipi: erano anche le donne, non solo gli uomini, contrariamente a quanto ipotizzato finora dagli antropologi, a procurarsi il cibo cacciando nelle antiche Americhe. Lo rivelano i resti fossili dei primi antenati cacciatori americani, risalenti a 9.000 anni fa, rinvenuti nelle Ande peruviane. Quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Science Advances, coordinato dai ricercatori dell'Università della California, mostra che le prime cacciatrici avevano un complesso corredo di strumenti per la caccia in pietra da usare come primitivi proiettili o punte di frecce o per tagliare e lavorare le carni delle prede. Oggetti, spiegano gli autori dello studio, che dopo aver accompagnato la defunta in vita la seguivano anche nel suo ultimo viaggio. L'ipotesi degli antropologi è che la percentuale di donne cacciatrici delle Americhe fosse compresa tra il 30 e il 50%. E poi la morte di Gigi Proietti, oggi davvero un saluto estremamente affettuoso da parte di tanta gente a Roma che ha applaudito al passaggio del feretro fra le vie della città, poi l'omaggio degli amici nel suo teatro. Per il cinema, nuova rivoluzione a Hollywood, il prossimo James Bond sarà una donna, Lashana Lynch, eredita il titolo di agente 007 dopo No Time to Die, il 25esimo film della serie dedicata al famoso personaggio ispirato dai romanzi dello scrittore Fleming. Lo conferma lei stessa in un'intervista a Harper's Bazaar. La Lynch già ha nel film a fianco di Daniel Craig come Nomi, un agente della CIA. No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, sarà in sala nell'aprile del 2021. Dopo aver subito diversi rinvii a causa della pandemia. Finora il ruolo è stata una prerogativa maschile, a cominciare dal mitico Sean Connery appena scomparso. La Lynch, 32 anni, nata a Londra, è un'attrice di colore, immediatamente è stata oggetto di odio web dopo che si è diffusa la notizia del suo futuro ruolo. Nell'intervista ha detto di essere stata costretta a cancellarsi dai social, tuttavia si è rassicurata ripetendosi di far parte di un momento che sarà rivoluzionario. Glielo auguriamo. Per chiudere lo sport, dopo la 2 giorni di Champions League, in Europa si passa all'Europa League. Dario Ricci? Caro Dario?
Eh sì, proprio così, Roberta, buonasera. Beh, credo che sia proprio stato per rendere omaggio al grande Gigi Proietti che la sua Roma ha fatto goleada all'Olimpico contro il Cluj in questa sfida di Europa League, ben 5-0 per i giallorossi contro i romeni, in gol Mkhitaryan al secondo, al 24esimo Ibañez, doppietta per Borja Mayoral, il centravanti arrivato fresco fresco quest'anno dal Real Madrid, e poi l'assolo del solito Pedro, che sta diventando una costante nel tabellino marcatori della Roma. Vince anche il Napoli in rimonta a Fiume contro i croati del Rijeka, che tengono bene il campo per il primo tempo, passano anche in vantaggio al 13esimo con Muric, poi al 43esimo arriva sotto misura il tocco di Dem per il pareggio per l'1-1 partenopeo, nella ripresa al 62esimo l'autogol di Braut che decide a favore dei partenopei la sfida di Fiume, mentre a San Siro, e siamo al 20esimo di gioco, il Milan è impegnato contro i francesi del Lille, per il momento ancora 0-0.
Grazie Dario Ricci, con il calcio ci fermiamo per il momento aggiornando chi sta viaggiando e poi comincio con il salutare i primi ospiti, il primo ospite a approfondire i temi che abbiamo da affrontare.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti ricchissimi come sempre di notizie ed aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata che vi ho appena raccontato, e poi cominciamo ad addentrarci in alcuni argomenti in primissimo piano, come per esempio lo scontro governo-regioni. Ma intanto vedo tantissimi i vostri messaggi al 349-238-6666, in particolare per le domande poi da fare sul DPCM, su alcune restrizioni, e poi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte.
Oggi siamo nella fase di transizione e rimodulazione e nelle fasi in cui ci sono delle ricrescite su cui bisogna intervenire per controllare la diffusione, riportandola a valori più controllabili o a velocità più controllata, e in modo tale da poter affrontare i prossimi mesi in attesa di poterci collocare in quella che è la fase 3.
Una fase di transizione questa, ha spiegato oggi in conferenza stampa il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, in conferenza stampa insieme a Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, che hanno un po' illustrato quali sono stati i parametri per cui ieri il presidente Conte ha ufficializzato la collocazione delle diverse regioni italiane in varie fasce a seconda del rischio, quella gialla rischio più basso, rischio naturalmente legato al coronavirus, arancione più alto e quello più grave nella fascia rossa. Le regioni inserite nella fascia rossa, appunto quella a più alto rischio e quindi praticamente in lockdown da stanotte, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria, diciamo non l'hanno presa benissimo, in particolare Lombardia, Piemonte e Calabria. Il presidente della regione Lombardia, Fontana, ieri subito, avevo reso noto, ha parlato di schiaffo ai lombardi dopo tanti sacrifici, ha detto. Poi il presidente del Piemonte, Cirio, chiede più chiarezza, la Calabria fa sapere addirittura che impugnerà l'ordinanza di Speranza. La Campania ora in zona gialla, ma ha spiegato oggi Rezza per quale motivo si trova lì, anche se con i prossimi dati che arriveranno sono a rischio di finire nella fascia arancione, magari anche più alta, la Campania, la Liguria, il Veneto e la Toscana. E comunque si è innescato a questo punto un vero e proprio scontro tra governo e regioni, col ministro della Salute e Speranza che si appella alle ragioni, alle regioni che contestano il nuovo DPCM, dicendo sono loro che danno i dati alla cabina di regia, è surreale che ora anziché assumersi le proprie responsabilità ci sia chi faccia finta di ignorare, dice Speranza, la gravità dei dati, serve unità e responsabilità, non polemiche inutili. E lo stesso Brusaferro assicura che il percorso per queste decisioni e collocazioni è stato condiviso man mano con le regioni, con il comitato tecnico scientifico e con il ministero. E allora perché i presidenti di regione sono così contrariati e anche sorpresi di questa collocazione? Lo chiedo per esempio al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, che saluto e ringrazio di essere in collegamento qui con Effetto Notte. Buonasera Cirio.
Buonasera a voi, buonasera.
Lei insomma conosceva la situazione della sua regione, Cirio?
Sì, la conoscevo, ma conoscevo anche quella delle altre regioni. Perché io non ho mai contestato il fatto che la mia regione, di cui conosco bene i dati e che sta vivendo una situazione critica, avesse bisogno di un restringimento delle misure. Anzi, nella mia regione io molte misure le ho anticipate in autonomia, senza aspettare il governo, dalle scorse settimane, da quella dell'occupazione al 50% del trasporto pubblico locale, alle scuole chiuse in didattica a distanza sulle superiori, la chiusura dei centri commerciali sabato e domenica. Io non ho aspettato il governo. Le abbiamo già fatte perché noi siamo convinti che le misure di contenimento sono importanti e io sono convinto che oggi andavano ulteriormente irrigidite. Quello che mi ha lasciato sorpreso è il fatto di vedere una colorazione così diversificata nella nostra Italia, di vedere regioni che in conferenza proprio col governo avevano chiesto lockdown molto duri, avevano chiesto introduzione di zone rosse, così come aveva fatto De Luca, poi essere magicamente considerate come regioni a bassissimo rischio. Allora io mi sono posto questo interrogativo, perché io devo spiegare a un bar, a un ristorante, a un negozio del Piemonte che da domani non potrà stare aperto, che questa è una scelta che è fatta per la vita e io sono convinto che prima venga la vita. Ma questo signore la capirà nel momento e nella misura in cui ci sarà una logica per cui i sacrifici vengano chiesti anche ad altre regioni che hanno situazioni gravi almeno come quella del Piemonte. Questo è il motivo per cui io ho chiesto con forza un chiarimento al Ministero, perché è necessario che chi fa i sacrifici da una parte abbia i ristori, i soldi o l'esenzione dalle tasse come abbiamo richiesto, ma dall'altra parte abbia una prospettiva certa che il sacrificio che sta facendo lui lo sta facendo anche e lo stanno facendo anche tutte le altre realtà che sono in una situazione analoga.
Cirio, le faccio sentire oggi che cosa ha detto Rezza in conferenza stampa, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, a proposito della sorpresa di molti relativamente alla Campania, anche se le ricordo che il presidente De Luca voleva assolutamente invece che fosse introdotta in zona rossa anche per giustificare le misure che lui ha già preso da tempo, no? Quella della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e anche il divieto di mobilità tra le province, quindi lui praticamente questa ordinanza già l'ha emessa da solo. Ma sentiamo cosa dice Rezza.
La Campania ha molti casi, però se voi andate a vedere l'RT perché in questo momento è molto più basso rispetto, molto più basso intendo sempre sopra uno, rispetto a quello per esempio della regione come la Lombardia o la Calabria, perché evidentemente la trasmissione si è molto aumentata nelle scorse settimane, ma adesso si è in qualche modo forse stabilizzata, per cui voi avete un RT che non è particolarmente elevato, ma un numero di casi che però è ancora elevato.
Ha capito Cirio?
Sì, ho capito, ho capito bene, ma io non ce l'ho con la campagna, io ce l'ho col fatto che bisogna avere un quadro complessivo unitario che abbia una logica e che trasferisca una logica ai cittadini.
Ma mi dico una cosa, Cirio, lei quindi da una parte sa che per quanto riguarda la sua regione la decisione è giusta, però trova ingiusto magari quello che è stato la collocazione di altre regioni, cioè per quanto riguarda il Piemonte. Per esempio, le dico che oggi i medici della ANAO Assomed del Piemonte hanno detto: la notizia di un nuovo lockdown è la risposta a quanto avevamo chiesto, non per questo siamo felici, ma non si poteva non fare. Quindi era stata proprio anche una richiesta esplicita dell'Associazione dei Medici di Medicina Generale, dei dirigenti nazionali piemontesi, insomma, nei giorni scorsi, dell'istituzione della zona rossa per quanto riguarda il Piemonte.
Sì, lo era ed era stato oggetto di un approfondimento e anche di un incontro, così come con l'Ordine dei Medici, perché guardi, in Regione Piemonte noi siamo sempre stati pronti ad assumere misure anche più rigide. Quando però,
in base anche alla vostra autonomia, no? Che c'è qualche, diciamo che c'è qualche presidente di regione, Cirio, che non si voleva prendere questa responsabilità perché si sa che sono decisioni impopolari, no? Rispetto ai propri cittadini e cittadine. Però se è vero che si reclama l'autonomia, allora anche quando si tratta di decisioni difficili bisogna poterle prendere anche in autonomia e non aspettare solo il governo, no, Cirio?
Sì, è necessario, però bisogna sempre vedere fino a che punto vanno i poteri di un governatore. Le faccio un esempio pratico. Sì. Io domani mattina posso chiudere tutte le scuole del Piemonte, però non posso disporre il congedo parentale che permette alle mamme e ai papà che lavorano di stare a casa dal lavoro per guardare il figlio che non può andare a scuola perché gliel'abbiamo chiusa. Questa è la prova concreta che da solo un presidente di regione senza lo Stato non può fare niente. Io posso chiudere le panetterie. Ma non posso disporre che queste non paghino le tasse l'anno prossimo, perché lo deve disporre lo Stato. Questa è la prova del fatto che non si può fare in autonomia una misura, ma nel governo da una parte e nelle regioni dall'altra. Ed è il motivo per cui, come conferenza delle regioni, noi avevamo chiesto tutte insieme, ma tutte le regioni d'Italia che sono di tutti i colori politici, di fare due grandi aree, due grandi colori, non di fare tre diversificazioni, non di fare delle norme che rischiavano di essere confuse, ma di fare una grande area e un'area più specifica. Purtroppo questa risposta non è arrivata ed è il motivo per cui si è creata questa confusione.
Lei che cosa proporrebbe, per esempio, in concreto, Cirio, come aree, due grandi aree? Cosa ci metterebbe, quali regioni in una e quali regioni nell'altra?
Guardi, le regioni non spetta a me andare a definirlo, spetta proprio a questi parametri, ma i parametri quando vanno presi bene. Nel senso che noi siamo stati classificati sulla base di parametri che erano vecchi di 10 giorni. Il mio R con T che veniva citato in precedenza, che ci dà la velocità del contagio, nella mia regione da 2,16 in una settimana era sceso a 1,91. Ma questo dato non era stato preso in considerazione perché il dato di riferimento era quello precedente. Probabilmente non avrebbe cambiato la posizione del Piemonte, ma avrebbe dato una logica chiara e scientifica, perché a uno che chiude e che rischia di non aprire l'attività, io devo dirgli con certezza che il suo sacrificio serve a qualcosa, che lo stanno facendo anche gli altri che sono nella sua condizione.
Chiaro, Cirio.
E soprattutto che riaprirà.
Mi dica un'ultima cosa prima di lasciarci, è vero che domani vi vedrete con Speranza, il ministro, ancora, quindi c'è qualche margine di
sì,
cambiamento?
Sì, domani il ministro, che peraltro il ministro Speranza è un'ottima persona con cui abbiamo un rapporto ormai da mesi importante, e domani alle 13:30 incontrerà tutti i governatori e io sono contento di questo momento di confronto. Ma le ripeto, noi riusciamo a chiedere dei sacrifici se diamo delle prospettive certe e delle speranze reali alle persone e soprattutto se lo Stato mette i soldi sul tavolo.
Chiarissimo.
A tutti quelli che chiudono bisogna dire che non pagheranno le tasse nel 2020-2021, perché altrimenti ai ristori promessi non ci credono più.
Bene, poi domani appunto speriamo che ci sia questo buon confronto tra voi e il Ministro della Salute e Speranza. Grazie Presidente Alberto Cirio, grazie e buon lavoro allora.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie, buona serata.
Sono stati momenti difficili, sicuramente abbiamo vacillato ma non siamo mai caduti, perché abbiamo sempre pensato che al centro di tutto dovessero esserci i nostri studenti e le nostre studentesse.
Lo ha ribadito oggi la ministra dell'istruzione Azzolina a proposito della scuola, del fatto che si sia battuta fino alla fine, ha detto lei e il governo per tenere le scuole aperte e in molte regioni non è stato possibile, anzi adesso c'è la DAD praticamente un po' dappertutto per le scuole superiori, la didattica a distanza, e ha detto la scuola finora comunque è stata una cenerentola e con la pandemia, anche se appunto è stata una tragedia, si è riscoperta invece la centralità anche nel dibattito politico per quanto riguarda la scuola. Oggi tra l'altro l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto in Europa si registra un'esplosione di casi di contagi, però le scuole, questo è l'appello, devono rimanere aperte. Allora saluto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Presidi Italiani. Buonasera Giannelli.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Quindi c'è questo appello dalla parte dell'OMS, però a che punto sta la scuola? Come vi sentite voi presidi? Le difficoltà ci sono, i contagi anche, e abbiamo visto insomma col nuovo DPCM le regole sono ancora più restrittive.
Guardi, le difficoltà ci sono tantissime dal punto di vista organizzativo, perché chiaramente il fatto di dover cambiare in continuazione l'organizzazione sulla base del susseguirsi di questi DPCM non rende facile il lavoro e soprattutto frammenta l'attività didattica, che invece per sua natura richiederebbe continuità, serenità, tempi distesi. Invece questo continuo rincorrere qualcosa non fa molto bene alla scuola. D'altronde credo che sia una situazione di necessità e quindi di questo non si può fare una tragedia. Io credo che invece il problema principale sia un po' anche quello richiamato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè le scuole hanno un valore sociale altissimo, che non è semplicemente la mera istruzione, diciamo così, e quindi questo prezzo sociale che noi stiamo facendo pagare soprattutto ai nostri ragazzi deve essere giustificato dal fatto che ci sia un nesso tra i contagi e l'apertura delle scuole stesse, perché nelle scuole le regole si stanno rispettando, la disciplina c'è, e quindi non possiamo far pagare al sistema scolastico delle lacune che invece attengono ad altri sistemi, come quello dei trasporti principalmente, che in tutti questi mesi non è riuscito a dotarsi di una organizzazione in grado di far fronte a questa, alla ripartenza, diciamo.
Senta Giannelli, prima di chiudere, per come è la situazione adesso diciamo a livello nazionale con la didattica a distanza, siamo più pronti, più attrezzati rispetto alla prima ondata, cioè le cose vanno meglio, visto che diceva che per necessità insomma la situazione è quella che è?
Assolutamente sì, perché non dobbiamo dimenticare che a marzo siamo ovviamente stati colti tutti alla sprovvista, quindi diciamo che ogni scuola, ogni docente si è dovuto arrangiare come meglio poteva. Sono passati 6 mesi e si è fatta molta esperienza, c'è stato un finanziamento anche cospicuo da parte del Ministero, per cui si sono potute comprare molte attrezzature che sono state date in comodato d'uso agli studenti, e in arrivo, anzi è in corso di erogazione in queste ore, un ulteriore finanziamento di 85 milioni sempre per l'acquisto di queste attrezzature. Naturalmente il punto dolente ancora una volta sono le infrastrutture, cioè se a casa di una famiglia, di un ragazzo non arriva internet, non può essere la scuola a portarcelo, e quindi serve anche lì una pianificazione a livello nazionale.
Quindi investimenti anche in questo senso. Grazie Presidente Antonello Giannelli, grazie Presidente, buon lavoro. Grazie, buona serata. Ci prendiamo questa pausa mentre arrivano tantissime vostre domande. Per esempio dice Giulia da Milano: buonasera Roberta, volevo chiedere un'informazione. Mio nonno si trova in Veneto nella sua seconda casa in campagna, abbiamo pensato che lì fosse meno a rischio che a Milano, dice se avesse la necessità di tornare da noi potrebbe farlo passando dal Veneto alla Lombardia, quindi da zona gialla a zona rossa. Tra poco lo chiederemo al dottor Laquaniti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Anche qui chiudono bar e ristoranti, ma l'asporto è consentito sino alle 22, non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio. Chiudono anche i negozi, fatta eccezione per quelli riguardanti i generi alimentari, i beni di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, e tra i servizi alla persona restano aperti parrucchieri e barbieri, anche le lavanderie.
Questa era la precisazione di ieri, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di Conte quando ha illustrato la collocazione, dopo aver firmato nella nota il DPCM, la collocazione delle varie regioni nelle fasce a seconda del rischio per il contagio coronavirus, quindi da quella gialla abbiamo parlato, arancione, rossa, e queste che, di cui ha fatto le precisazioni sono le regioni relative alla zona rossa. Abbiamo parlato poco fa col presidente della regione Piemonte Cirio, che è in questa fascia rossa, quindi queste regole entrano in vigore dalla mezzanotte di oggi, cioè a mezzanotte e un minuto il nuovo DPCM, torna l'autocertificazione e torna naturalmente il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, dottor Girolamo Laquaniti. Buonasera, dottor Laquaniti.
Buonasera, dottoressa Giordano. Buonasera agli ascoltatori. Ormai si aggiungerebbe purtroppo.
Sì, sarebbe bello sentirsi per altri motivi, diciamo, più piacevoli. Però, dottor Laquaniti, lei ha, intanto la ringrazio per la sua disponibilità, e poi lei ha il compito arduo, veramente arduo come sempre, di rispondere in poco tempo a tantissime domande. Ce ne sono veramente tante, quindi vediamo se riusciamo proprio a essere sintetici, perché per esempio Giulia di Milano, passo subito al concreto, dottor Laquaniti, dice che appunto c'è il nonno in campagna, praticamente in campagna in Veneto, perché lì hanno pensato che fosse più sicuro rispetto alla Lombardia, però dice se avesse bisogno può passare dal Veneto alla Lombardia, quindi da una zona gialla a una zona rossa, dice Giulia da Milano.
Allora, se lo stato di bisogno è tale da essere riconducibile a uno stato di necessità, cioè il nonno si trova in una condizione per cui senza assistenza non sarebbe in grado di provvedere a se stesso, sì, perché gli spostamenti dalla zona rossa così come dalla zona arancione sono consentiti solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, salute e comprovata necessità.
Quindi serve un certificato? Serve un certificato di un medico, Laquaniti, o?
Questo sicuramente agevolerebbe di molto i controlli. È chiaro che se faccio l'esempio che possono immaginare gli ascoltatori, il nonno ha un evento imprevisto, una malattia imprevista, e i sanitari dovessero poi indicare che ha bisogno di soccorso e uno ancora non ha materialmente in mano il certificato, basta indicare nell'autocertificazione gli elementi che possono consentire alle forze dell'ordine, che comunque avranno tanto buon senso, di fare poi i controlli necessari.
C'è poi invece l'ascoltatrice Cristina che dice: io abito a Gorgonzola, che è un comune dell'Interland milanese, dice il mio fidanzato è a San Donato, che sempre fa parte dell'Interland milanese, posso andarlo a trovare, possiamo vederci, lui può venire da me, io posso andare da lui, e siamo in zona rossa, Lombardia.
Allora, quella relativamente ai congiunti e diciamo la parte su cui noi comunque aspettiamo una circolare esplicativa. Io credo che sia giusto in questo momento dare agli ascoltatori i consigli per cui certamente non avranno alcun problema seguendoli. La buona notizia è che per chi si trova in zona gialla non ci sono limitazioni. Per chi si trova in zona arancione, questo sarà possibile laddove ci si trovi nell'ambito dello stesso comune. Nell'ambito della zona rossa, per come oggi interpreto, spero di poter dare un'interpretazione più ampia, ma deve essere un'interpretazione autentica, mi sento di dire di no, anche perché nelle parole del Presidente del Consiglio ha parlato proprio di una scelta modulata, se quindi nel caso delle zone considerate gialle si tratta di una raccomandazione, quindi non c'è sanzione. Parlando di scelte e di restrizioni modulate, devo interpretare in questo momento con gli elementi a disposizione che per le zone rosse questo purtroppo al momento non sia possibile. Se dovesse cambiare, se dovessero arrivare circolari, interpretazioni diverse, in questo caso
aggiorneremo gli ascoltatori. Ecco, avrei certo anche l'audio, il passaggio dove Conte lo dice, però sono 49 secondi, non voglio rubare tempo a lei ascoltatori, comunque è già stato chiaro. Maria dice: aiuto Roberta, sono in zona rossa Brescia, io vivo in città, i miei nel paese confinante, i miei genitori hanno 86-82 anni, mio padre ha il Parkinson, insomma dice che hanno bisogno comunque di assistenza e vorrebbe raggiungere almeno una o due volte alla settimana, dice non trovo risposte se non apparentemente solo un no.
No, in questo caso se il padre particolarmente anziano e tra l'altro affetto da una patologia non può provvedere per esempio per quelle che sono le necessità alimentari della spesa, anche in questo caso mi sento dire che si rientra nell'ambito della stretta necessità. Cioè il principio per aiutare gli ascoltatori nei mille casi che possono avere, la domanda fondamentale è domandarsi se il fatto di non fare una cosa potrebbe causare un danno alla persona o ci potrebbe causare un danno patrimoniale. In questo caso ci troviamo nell'ambito della necessità. Se i motivi invece sono rinviabili, non sono urgenti, non creano a noi o ad altri un danno alla persona o un danno economico, ecco allora dobbiamo purtroppo ancora sopportare queste restrizioni. E ripeto, questo ci tengo a dirlo perché è un momento molto delicato credo per il Paese, le forze dell'ordine hanno comunque un'indicazione di procedere con grande cautela, con grande senso di responsabilità, cioè anche noi dobbiamo essere capaci di intercettare i bisogni delle persone, essere rigorosi con chi non accetta di rispettare gli altri, ma cercare di essere comprensivi nei confronti di chi, come anche i nostri familiari e noi stessi, vive un momento di
difficile
difficoltà.
Certo. Allora, c'è un ascoltatore, però non precisa dov'è e se fosse in zona rossa è vietato, dice: posso andare nel comune accanto al mio, prendere la canoa, andare nel lago per fare sport e poi posso andare nel comune accanto per uscire in windsurf? Molto lanciato, ma se
è
non
molto sportivo
molto.
Se in zona gialla sì, se in zona arancione no, perché ricordiamo che il divieto di uscire dal comune si applica già alle
anche
zone,
zone arancioni. Senta, esatto. Invece qualcuno dice: posso prendere la bici da corsa in zona rossa e andare insomma comunque nel mio comune e usare la bicicletta?
L'attività sportiva è consentita anche nella zona rossa purché fatta all'aperto e in modo individuale. Sappiamo che purtroppo sono chiuse le palestre e gli altri aspetti, ma l'attività sportiva fatta in modo ovviamente individuale è consentita anche nelle zone rosse.
Quindi vada anche per la bici da corsa. Carla invece da Torino dice: sono in una zona rossa e non c'è una libreria nel mio comune, posso spostarmi in un altro comune dove le librerie sono aperte? Appassionata di lettura.
Posso dire, sì, no, la capisco, è una delle passioni più sane insieme allo sport. In questo caso le restrizioni sono molto forti per le zone rosse, quindi attenderei da questo punto di vista, anche perché la lettura è una necessità dell'anima sicuramente, però temo che non possa essere letta in modo univoco come una necessità assolutamente urgente.
Poi invece un'ascoltatrice dice: se una persona in Toscana e lavora in smart working può comunque tornare a Milano fra una settimana?
Allora, da questo punto di vista credo proprio di no, nel senso che è vero che è consentito il rientro nel luogo di residenza o domicilio, quindi qui bisogna vedere, non è il problema del perché sta in Toscana e dell'eventuale necessità che la dovrebbe portare a fare necessariamente rientro a Milano. Il problema è questo, cioè, diciamo molto francamente, bisognerebbe evitare gli spostamenti, soprattutto legati alle seconde case. È già uscito qualcosa sulla stampa sui fenomeni migratori dalla Lombardia alla Liguria. Quindi, come posso dire, il rientro al luogo di residenza o domicilio, se quindi a residenza o domicilio, nel momento in cui non possa mantenere la residenza o il domicilio in un'altra sede dove si trova. Faccio l'esempio di chi magari sta svolgendo un lavoro a termine, terminato quel lavoro non ha più la struttura dove abitare, dove vivere e deve necessariamente far rientro alla propria residenza o domicilio anche se in zona rossa, ma è un rientro motivato da questa necessità.
Chiaro. Dottor Laquaniti, ci sarebbero tantissime domande, una pioggia di domande, però ci dobbiamo fermare qui e probabilmente sarà costretto a ritornare prossimamente.
E con la speranza di non essere odiato, ricordando che noi purtroppo queste norme le dobbiamo
fare,
perché questo ci impone la legge. Se non le facciamo noi, ecco, l'importante è che così come le forze dell'ordine saranno sicuramente comprensive nei confronti dei cittadini, aiutateci anche voi a fare al meglio il nostro lavoro. Sì, esatto. Chiaro. La cosa reciproca, come diceva Carlo Verdone.
Infatti, lo vedete che la cosa reciproca. Grazie, dottor Laquaniti. Almeno ci scherziamo un po', insomma, ma per prenderla almeno gli aspetti positivi. Grazie, dottor Girolamo Laquaniti. Buon lavoro, buona continuazione.
Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
E ora invece ci colleghiamo subito con gli Stati Uniti, dove c'è il nostro Riccardo Barlam. Riccardo, la situazione è sempre molto caotica, molto tesa dopo il voto per le presidenziali. Biden sembra avanti, però Trump continua a protestare, anche se diversi stati, diversi giudici di stati stanno rigettando i suoi ricorsi, perché lui dice che ci sono in corso delle frodi, no? Lo sta dicendo da quando c'è stato il voto.
Sì, lui dice che ci sono delle frodi, ma gli osservatori internazionali dell'OSCE, che è l'organizzazione internazionale che controlla tutte le elezioni, succede di solito in Africa quando ci sono i brogli elettorali, hanno smentito Trump, hanno detto che i suoi messaggi minano le fondamenta democratiche e che non c'è stata nessuna interferenza e nessuna manipolazione al voto. Quindi, insomma, c'è poco da chiacchierare. Certo, Trump ha dalla sua tutta la Corte Suprema, vedremo come andrà. Dovrebbero sapersi i risultati nelle prossime ore. Ci sono questi quattro stati in bilico: Arizona, Nevada, Georgia e Pennsylvania.
A che punto siamo? A livello di grandi elettori, quindi di punti, come vogliamo dire, per
allora,
Biden e per Trump?
A seconda delle proiezioni dei vari media, comunque Biden è dato a 253 grandi elettori, ce ne vogliono 270, e Trump a 213. In poche parole, Trump dovrebbe vincere in tutti questi quattro stati più l'Alaska, che è già sua, diciamo, è quasi scontato. Solo che Biden sta recuperando in Nevada e in Pennsylvania, dove si contano i voti postali, che possono arrivare fino a domani, e anche in Georgia. Sono lì, quindi a Biden basta la vittoria in uno dei grandi stati e Trump ne deve conquistare quattro, quindi insomma credo che andrà così, insomma. Io spero che finisca, perché sono tormentate elezioni per chi le segue, ma anche
sì,
per
davvero.
Chi come me deve
sono le più
seguirle.
Combattute, le più drammatiche sembrano, no?
Davvero, e va anche detto che ci sono persone che sono scese in strada dai due schieramenti, e in certi posti, tipo in Arizona e Nevada, i sostenitori di Trump escono con il mitra sulle spalle. Finora non è successo niente di grave, ma insomma basta poco con questi messaggi incendiari a farci scappare il morto, che spero non succeda.
E certo, anche persino Mosca ha detto i voti siano contati correttamente, speriamo che i meccanismi legali esistenti negli Stati Uniti permettano di determinare il futuro presidente in stretta conformità con la Costituzione, anche se diciamo da quale pulpito, comunque è vero,
esatto.
La Russia mi verrebbe da dire. Va bene, grazie Riccardo Barlam, speriamo di avere per l'America e per tutti noi un risultato definitivo. Ciao Riccardo dagli Stati Uniti, un abbraccio.
Buona serata.
Dario Ricci, abbiamo risultati più definitivi invece per quanto riguarda le partite di Europa League?
Pronto?
Dario,
eccoci.
Ci sei? Sì. Dicevo, se abbiamo risultati un po' più definitivi, concreti rispetto a quelli americani per quanto riguarda l'Europa League?
Pronto?
Dario,
eccoci.
Io ci sono, Dario? Pronto, Dario?
E io ci sono, anch'io ci sono.
Oh, hai sentito la mia domanda, Dario? Vabbè.
Beh, immagino mi avrei chiesto dell'Europa League.
Sì, e se ci sono risultati un po' più concreti rispetto agli Stati Uniti, che sono ancora così in bilico.
No, fortunatamente il calcio di bello c'è proprio questo, che insomma 90 minuti, ormai un po' di più visto il recupero, e un verdetto bene o male arriva, e in molti casi anche positivo, come è quello che è stato espresso dalla Roma, che ha travolto con una bella cinquina i romeni del Cluj, come dicevamo, doppietta anche di Borja Mayoral, il centravanti è appena arrivato da quest'anno dal Real Madrid, e quindi vittoria che sicuramente i tifosi giallorossi dedicano alla memoria di Gigi Proietti. Successo esterno anche per il Napoli, 2-1 a Fiume contro i croati del Rijeka, vittoria in rimonta grazie a un'autorete nel secondo tempo. Sta andando male invece al Milan, che nell'intervallo a San Siro è sotto per 1-0 contro i francesi del Lille. In questo caso decide un rigore di Yazici al 22esimo, lo stesso giocatore del Lille che aveva subito il fallo da parte di Romagnoli, cara Roberta.
Grazie caro Dario Ricci, grazie per questi risultati dell'Europa League. Continuo a vedere le vostre domande. Questo ascoltatore che dice: ma nel lavoro posso muovermi come agente di commercio? Ma insomma, so che per motivi di lavoro e di salute bisognerebbe potersi muovere purché ci sia l'autocertificazione. Dopodiché invece Mauro mi chiede se ci sono anche stasera dopo le 22 come ieri e l'altro ieri, con questo speciale lungo due ore. No, per il momento invece vi saluto, ma poi vi aggiorno brevemente, proprio alle 22.